l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Sfuma l'operazione sorpasso dell'Inter al Napoli, almeno per ora, con un bonus ancora a disposizione, ma il primo jolly l'Inter non riesce a giocarselo come voleva. Contro il Bologna finisce 2-2, ancora una volta il Bologna, in una gara che doveva recuperare contro l'Inter, mette in difficoltà i nerazzurri, che dunque devono rimandare l'operazione sorpasso e auspicarsi nell'operazione aggancio qualora dovessero battere la Fiorentina nella gara che dovranno recuperare con i viola. Detto questo, il Bologna dimostra comunque di essere una squadra difficilmente da affrontare in maniera molto complicata, squadra che ha mille risorse e che ha operato una rimonta contro l'Inter che lascia qualche dubbio nella fragilità difensiva dei nerazzurri, di cui parleremo ampiamente nel corso di questa puntata. Nel frattempo impazza il mercato per quanto riguarda casa Juventus. Ieri è stata la giornata di Alberto Costa, ma nella serata di ieri è arrivato e sbarcato anche Colomani, il nuovo attaccante che verrà messo a disposizione di Thiago Motta già per la gara contro il Milan. In corso d'opera le visite al J-Medical e il lavoro però di Cristiano Giuntoli, che continuerà ad andare avanti perché mancano ancora un difensore centrale, se non due addirittura. Sfumato Arauco, si pensa ad altri nomi, tra questi c'è Ancho, che però sembrerebbe più vicino eventualmente nella finestra di giugno, ed eventualmente Danzo, giocatore che ricordiamolo era stato anche molto vicino alla Roma, poi non superò le visite mediche, che potrebbe rientrare però nei parametri scelti da Cristiano Giuntoli. Nel frattempo si avvicina il campionato, la prima a scendere in campo sarà la Roma, ma sarà un turno che vedrà un sabato infuocato con Juventus che affronterà il Milan con l'obbligo di vincere, il Milan che proverà invece l'effetto aggancio alla Juventus, e dall'altra parte in serata Atalanta-Napoli, con l'Atalanta che vuole riprendersi le distanze con il Napoli, vuole raggiungere il Napoli, riprendere a camminare verso lo scudetto, il Napoli invece che vuole fare scacco matto alla Dea, aspettando di poterlo fare anche all'Inter. Tanti temi di cui parlare, allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani
mangia il pollo con le mani
in cammina di regia, oggi editoriale speciale con Franco Leonetti. Ciao Franco, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi, un saluto a chi ci ascolta.
Allora, ancora un mezzo scacco matto del Bologna all'Inter, te l'aspettavi? Che cos'è successo?
Ma sai, l'Inter quest'anno è una squadra diversa rispetto all'asso pigliatutto dello scorso campionato. Non aveva iniziato bene, con alcune fragilità, poi Inzaghi, che conosce perfettamente la sua squadra e le qualità dei propri giocatori, sembrava aver rimesso tutto a posto, in bolla. E però gli ultimi risultati dell'Inter e anche le prestazioni, pensiamo alla clamorosa rimonta subita dal Milan a Riyadh e la partita di ieri sera, evidenziano alcune crepe che non credo facciano stare tranquillo l'allenatore Piacentino. È un Inter che sicuramente è forte, che gioca a memoria, che sa benissimo ciò che deve fare, però è una squadra che anche in base ad alcune assenze, sappiamo che non c'era Mkhitaryan, quest'anno Çalhanoğlu è sicuramente più infortunato e meno efficace, fatica nonostante dei cambi di assoluta qualità. E la partita di ieri sera, a parere mio, è proprio la prova di ciò che sto dicendo.
Partita che insomma a questo punto spalanca le porte ai sogni di gloria del Napoli, che è la squadra che non ha appuntamenti durante la settimana, neanche per quanto riguarda la Coppa Italia, è lì a guardare durante la settimana e preparare le proprie partite. Tu che conosci molto bene Conte, cosa gli frulla per la testa in questo momento?
Beh, lui è andato a Napoli con un unico obiettivo, vincere. Mi sembra abbastanza ovvio. In estate, a parere mio, ha fatto una campagna acquisti intelligente. Credo che il Napoli stia facendo delle cose estremamente interessanti anche su questo mercato di gennaio. Conte è un allenatore che dove arriva riesce a normalizzare dapprima le cose e poi esaltare la qualità dei singoli. Il Napoli non aveva iniziato benissimo, no? A livello anche di prestazioni di gioco, invece le ultime partite secondo me così raffigurano una squadra che sta incominciando a crescere ulteriormente, che gioca meglio, E poi ciò che dicevi tu, Vincenzo, il Napoli è un club che non ha altre competizioni e quindi può dedicarsi solo esclusivamente al campionato. Sappiamo benissimo quali sono i metodi contiani, no? Riuscire a tenere tutti i giocatori sul filo del rasoio, ottenere il 130% dalle loro caratteristiche. Il Napoli è sicuramente, in base a tutto ciò che abbiamo detto, una delle principali candidate per arrivare al tricolore. Bisognerà vedere ovviamente se si riuscirà a tenere questi ritmi, però il fatto che non ci siano altre competizioni depone sicuramente in favore di Conte e dei suoi uomini.
Ti aspettavi in questa stagione, con queste premesse, questo scenario, l'addio a gennaio di un giocatore del calibro di Kvaratskhelia?
Sinceramente no, perché posso dirti con certezza che uno dei punti fermi di Antonio Conte quest'estate per arrivare a Napoli è stata la conferma di alcuni giocatori, in primis di Lorenzo e Kvaratskhelia, più altre richieste di mercato. È un'operazione inusuale per un mercato di riparazione come quello di gennaio. Però non dimentichiamo l'esplosione di David Neres, che probabilmente garantisce Conte in una competizione e fa ovviamente ovviare per certe soluzioni. Se poi le cifre saranno quelle che leggiamo, un'operazione veramente di grandissima portata. Va anche detto una cosa, che il Kvaratskhelia che abbiamo visto nell'anno dello scudetto poi raramente lo abbiamo osservato in campo, e quindi è un'operazione che dal punto di vista probabilmente tecnico ci può stare, e dal punto dell'appeal e ovviamente della sorpresa è sicuramente una cosa che pochi si aspettavano.
L'Atalanta invece, che hai visto, così poi dopo ci spostiamo anche ad analizzare un po' casa Juventus, contro la Juventus, ma in generale nelle ultime partite in cui ha steccato la vittoria, se non erro, da 3 partite consecutive, un'Atalanta che sta rifiatando, che si sta sgonfiando o che sta magari ritrovando poi se stessa per provare di nuovo a stupire tutti?
È una buona Atalanta, però proprio ieri parlavo con un collega di Bergamo che segue da vicinissimo gli Orobici, mi diceva che questo è un periodo un pochino di flessione, sarà per la ripresa di preparazione, sarà perché insomma, l'Atalanta fino a dicembre ha fatto veramente un pezzo di stagione molto molto importante, con grandi vittorie e grandi prestazioni. Io credo che abbia tutto il tempo per riprendersi, anche perché ne parlavi tu prima, c'è una sfida al vertice molto molto importante in questo turno di campionato. Non so se Gasperini riuscirà a portare la sua squadra a combattere fino all'ultimo minuto per lo scudetto, però ormai Gasperini ci ha abituato a fare grandi cose, e io credo che l'Atalanta quest'anno abbia un parco giocatori e una maturità che possa consentire loro di fare ancora grandi grandi cose.
Contro l'Atalanta si è vista probabilmente la migliore Juventus stagionale, che nel frattempo si sta scatenando sul mercato, è arrivato Alberto Costa, adesso è la volta di Colomani che sta facendo le visite mediche. Cos'altro ti aspetti e soprattutto come valuti questi due acquisti?
Beh, mi aspetto sicuramente un difensore centrale come si attendono tutti i tifosi della Juve da tanto tempo, perché il grave infortunio che tiene fuori Bremer per tutta la stagione è datato 2 ottobre. Credo che un po' tutti i tifosi si aspettassero prima il difensore centrale e poi degli altri aggiustamenti. L'importante è che arrivi un giocatore che sappia abbinare qualità e situazioni da pronto subito. Colomani è un colpo veramente importante, è uno degli attaccanti più bravi che ci sono in giro, giovane, 26 anni, forza esplosiva, dribbling, capacità tecniche, vede la porta, e finalmente Dusan Vlahovic avrà della concorrenza, anche se poi Colomani non è proprio un attaccante centrale a tutti gli effetti, però può svariare su tutto l'arco del fronte d'attacco e credo possa essere un innesto molto molto importante. Su Alberto Costa, sai, sappiamo poco. Anche lì ieri parlavo con chi lo conosce bene, mi diceva che questo è un ragazzo di prospettiva, un treno a gamba, ha tanta voglia di affermarsi, però sicuramente sul piano internazionale è meno conosciuto. Mi auguro che possa essere uno di quegli acquisti che Giuntoli faceva a Napoli, no? Poco celebrato, poco rinomato, però poi di grande impatto sul campo, e quindi non resta che aspettare di vedere convocati sia Colomoni che Alberto Costa per il Milan e magari osservarli per un pezzetto di gara sul Prato Verde.
Colomoni è arrivato per supportare o panchinare Vlahovic?
Guarda, solo il tempo ce lo dirà, però come dicevo poc'anzi, la concorrenza adesso Vlahovic è altro che se ce l'ha. Prima non esisteva Milik, non sappiamo nemmeno quando rientrerà. Io credo che uno dei pregi di Thiago Motta sia quello di far giocare le pedine che in quel momento stanno meglio. E quindi se Colomoni dovesse stare meglio di Vlahovic si accomoderà anche lui in panchina, visto che le ha giocate praticamente tutte quando è stato bene. Poi da lì secondo me parte un altro discorso, perché bisognerà capire se ci sarà un prolungamento, una spalmatura dell'ingaggio, altrimenti Vlahovic sicuramente in estate andrà sul mercato.
Ti chiedono in tanti, quindi provo un po' a sintetizzare la domanda di tutti, se c'è la possibilità che addirittura Vlahovic possa lasciare la Juve a gennaio.
No, io personalmente non credo a questa opportunità. Poi sappiamo che il mercato ha vie infinite e spesso nebulose. Sarebbe, secondo me, una scelta folle da parte della Juventus, visto che ha avuto un attaccante per metà stagione, cedere Vlahovic perché in questo momento è arrivato Colomoni. Si ricadrebbe nella stessa situazione, cioè avresti solamente l'attaccante francese. Per la seconda parte di stagione, visti i tanti obiettivi che la Juve insegue, ha l'assoluta necessità di avere almeno due attaccanti da davanti, poi le strategie estive ovviamente prenderanno corpo in seguito.
È chiaro che insomma si sta ridisegnando un po' la Juventus, ed è una Juventus il cui attacco te lo immagini totalmente diverso da quella che affronterà questa stagione l'anno prossimo. Cioè adesso c'è Colomoni e probabilmente resterà Vlahovic. Dovessi scommettere a giugno, ti immagini un attacco totalmente diverso da questo?
Mi immagino qualche operazione sicuramente. Ripeto, se Vlahovic non troverà l'accordo per prolungare e spalmare l'altissimo e elevatissimo ingaggio, andrà sul mercato, qualche pretendente c'è. Ricordiamo che due estati fa, quando insomma Allegri voleva sicuramente un attaccante diverso, Vlahovic comunque era stato messo sul mercato, poi la Juve non ricevette le offerte che desiderava. Quindi credo che qualcosina cambierà sicuramente. Vlahovic è attenzionato sin da ora. Poi la cosa interessante sarà vedere quali possono essere gli sviluppi di Colomoni. Capiremo innanzitutto la formula, se sarà un prestito secco oppure un prestito con diritto. Però la formula in questo momento credo che sia relativa, perché anche con Seisao, rimanendo in casa Juve, è arrivato con un prestito oneroso, secco per un anno, e poi sappiamo che insomma Cicco con Seisao ha amplissime possibilità di rimanere alla Juve, detto da Mendes, che è il suo procuratore, e da Giuntoli. Quindi io credo che la cosa importante è che Colomoni arrivi e dimostri le sue qualità e faccia bene alla Juve e si trovi bene in bianconero. Poi ovviamente i piani futuri scatteranno, credo, a breve.
Tra l'altro ci raccontano di un Vlahovic che si è allenato anche nel giorno di riposo. Questo può essere un po' il primo effetto arrivo Colomoni, cioè nel senso che magari sente di rischiare di perdere il posto, e quindi dice adesso mi devo impegnare ancora di più, e quindi magari può essere anche questo stimolo di cui parlavi tu l'aspetto fondamentale su cui magari eventualmente lavorare, cioè riprendere Vlahovic anche con una sana concorrenza.
La concorrenza in un club come la Juve secondo me è fondamentale, però mi hanno sempre raccontato di un Vlahovic estremamente generoso, no? Nell'approccio agli allenamenti, nel fare training, nell'impegnarsi. Lo stesso Thiago Motta ha sempre sottolineato questo aspetto. chiaro che in questo momento per Dusan Vlahovic c'è concorrenza e dovrà dimostrare di valere la maglia da titolare, perché insomma Colomoni è uno di quei giocatori che se entra con la testa giusta può diventare veramente un gran bell'acquisto.
Tra l'altro dovremmo avere anche le immagini di Colomani che è arrivata al G-Medical, quindi chiedo poi supporto alla nostra regia di mostrarle a coloro i quali, oltre ad ascoltarci, ci stanno anche guardando. E, ci sono tanti nomi che si erano fatti per il difensore centrale della Juventus, quello principale era Araujo. Poi cos'è successo? Perché è sfumata questa trattativa?
Perché il Barcellona prima sembrava intenzionato a cederlo, a lasciarlo partire, e poi insomma c'è stata l'opposizione dell'allenatore e della società, e quindi insomma Araujo in questo momento sembra molto molto distante. La realtà dei fatti però, Vincenzo, che in questo momento, almeno da quello che mi risulta, poi magari tra tre ore cambia tutto, non c'è un difensore centrale in questo momento più vicino alla Juve. Si parla tanto di Ancico, ma come ti avevo già detto qui e ribadisco, a me risulta che possa essere un obiettivo per l'estate, perché il Feyenoord non ha mai aperto una cessione a gennaio. Si torna a parlare di Danso, Tomori rimane diciamo una pista aperta, e ricordiamo che se non fosse arrivato Sergio Conceição alla guida del Milan, Tomori era in direzione Torino. Ecco, in questo momento a metà del mercato di gennaio la Juve ha assoluta necessità di avere un centrale di difesa di assoluto livello, ma in questo momento non c'è un giocatore che sia molto molto vicino in fase di chiusura, e questo può essere un problema. Perché? Perché vediamo che sia Kalulu che Gatti si stanno disimpegnando molto bene, ma sono i due unici veri centrali in formazione, nella formazione di Thiago Motta. Sperando che non abbiano un raffreddore e possano tenere fino alla fine del mercato, e soprattutto giunga poi questo centrale di difesa tanto agognato e tanto voluto da tutti.
Ci sono due domande per te. Allora, la prima, poi c'è una nota audio qui che ascolterà Giorgio Sorani e ti girerà. La prima invece riguarda appunto la questione Colomani, se poi può restare a giugno. Ricordiamo che la Juventus ha il mondiale per club proprio quando finisce l'accordo, immagino, con il giocatore, che poi leggeremo, magari nell'accordo ci sarà qualche postilla che farà capire che eventualmente anche durante il mondiale per club il giocatore potrebbe essere a disposizione della Juve. Dubito, credo che si arriverà a fine stagione, dopodiché per il mondiale del club eventualmente o si trova un accordo col Paris Saint Germain o difficilmente resterà. Non so tu che cosa ne pensi.
No, la penso come te, questa è una stagione veramente anomala, rivoluzionaria, non abbiamo mai potuto affrontare tematiche di questo tipo, facciamo questo mestiere, ma soprattutto le società con i giocatori in scadenza. Si era ventilato un annetto fa di alcune proroghe, poi insomma la FIFA ha smentito, le varie federazioni nicchiano, quindi bisognerà capire quale sarà la vera risoluzione del problema. Però come dicevo poc'anzi, secondo me la formula non è così fondamentale, bisognerà capire appunto l'impatto di Colomoni, che rispetto a Dusan Vlahovic è un giocatore dai piedi molto più raffinati, ha una tecnica sopraffina oltre ad avere una grande esplosività. Però ripeto, questo secondo me è un gran colpo per la Juventus.
Prima nota audio, sentiamocela.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno a Grande Franco. Non potevo non intervenire e salutare il grande Franco, ovviamente, Marco Moretta. Franco, ti voglio fare una domanda, se posso. Secondo te la Juve, prima di prendere Motta, non doveva valutare anche il carattere e come lui si imponeva nello spogliatoio con i giocatori? Perché questo lato un po', tra virgolette, io sono io e voi non siete Bip, che sta rompendo un po' lo spogliatoio, poi sia vera, sia falsa, questa situazione. Che ne pensi? Dammi il tuo giudizio, se è stata fatta questa valutazione sul Motta. Ciao, grazie, Marco Moretta ancora.
Che ne pensi, Franco? Poi questo è tutto da vedere, naturalmente, l'atteggiamento, diciamo, da Marchese del Grillo che ci suggerisce Marco su Thiago Motta.
Beh, intanto saluto Marco. Una società come la Juve ha sempre agito così, considerando l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, comportamentale, gestionale del gruppo. Non potremo mai sapere se Giuntoli ha valutato tutte le componenti, io credo di sì. però che ci fossero delle asperità nel carattere di Thiago Motta. Vincenzo, tu ti ricordi, ne abbiamo sì. parlato anche prima dell'estate, era scontato. Io ho parlato insomma con persone che conoscono bene l'allenatore e che lo hanno visto sulle piazze in cui è stato impegnato, quindi la Spezia e Bologna, e mi hanno sempre parlato di un allenatore poco malleabile, che poi nello spogliatoio della Juventus qualche attrito e qualche contrasto ci sia stato, lo confermo. Però attenzione, perché gli attriti e i contrasti non possono e non devono avere solo un'accezione negativa. Io faccio sempre un esempio, parlando con grandi degli anni 70 dello spogliatoio Juve, il compianto il mio amico Pietro Anastasio, ho parlato tante volte con Beppe Forino. Diceva, in quella Juve c'erano due filoni, due aree che si contrastavano, però quando entravano in campo, indossavano la maglia della Juve, lottavano per il bene della Juve, portavano i risultati, poi ognuno nel tempo libero faceva ciò che voleva, eccetera eccetera. Io mi auguro che Thiago Motta possa crescere dal punto di vista gestionale dello spogliatoio. Mi aspetto una svolta, speriamo che la brillante partita, il brillante pareggio di Bergamo possa essere di consapevolezza e di grande autostima per la squadra. Ripeto, non sapremo mai quali sono le valutazioni fatte da Giuntoli. Io credo però che da grande uomo di calcio, da grande direttore qual è, abbia valutato tutte le componenti. Chiudo dicendo, quando arrivano i risultati poi alcune situazioni vengono poco considerate dai tifosi e dai media. Quando invece fai 13 pareggi, un'esagerazione su 20 partite, e allora poi si va ovviamente ad anatomizzare, a guardare col microscopio ogni singola cosa. Ergo, servono i risultati in casa Juve per riportare il sereno.
C'è un'altra nota audio, andiamocela a sentire.
Buongiorno Vincenzo, saluti da Alessandro. Allora, volevo esprimere due parole sulla partita di ieri. Mi viene da sorridere perché ieri ho sentito dei commenti allucinanti, premettendo che il Bologna ha fatto una signora partita, che Beh. Quindi meritava il pareggio assolutamente, non ha rubato nulla, però volevo un attimo fare il gioco a parti inverse, quindi invertiamo le maglie di Inter e Bologna e guardiamo gli episodi di ieri. Cosa si sarebbe scatenato oggi sui social? Cosa che comunque succede, perché dicono che quello sul primo gol sia fallo di Bastoni, vabbè, non basta colpire la palla pulitissima.
Ah, finito, pensavo che c'era anche altro. Ah, era un po' era un po' lungo Alessandro, quindi te l'abbiamo un attimo tagliato, però diciamo il discorso è sull'arbitraggio. Io colgo l'occasione soltanto per chiedere a Franco, te la giro a te. Ecco, diciamo che gli arbitraggi quest'anno continuano ad avere tante difficoltà. Ieri partita con tanti dubbi, se torniamo proprio ad Atalanta-Juventus c'è quella famosa gomitata di Kolasinac a McKennie, neanche vista dal VAR. Un tuo giudizio su questa classe arbitrale, su questi arbitraggi in generale che stanno, non dico condizionando, perché poi alla fine quello che si vede nella classifica secondo me rappresenta i veri valori delle squadre in campo, però sicuramente ci sono tante decisioni controverse, dai, diciamo così.
Eppure per il designatore ogni volta che insomma rilascia dichiarazioni va tutto bene. Aveva chiesto di evitare dei rigorini, che poi anche qui bisognerebbe capirne, no? Nello specifico che cosa si intende per rigorini. Guarda, io lo dico da tempo e lo ribadisco, certi errori con la tecnologia in campo sono assolutamente inammissibili e inaccettabili. Io credo che alcuni regolamenti andrebbero rivisti e soprattutto il protocollo, perché quando tu hai il mezzo tecnologico e non vedi alcune situazioni bisognerebbe chiedersi il perché. L'episodio di ieri sera è stato attenzionato da tutti. Mi spiace che la gomitata di Kolasinac, ma non perché c'era la Juve in campo, ma la gomitata intenzionale di Kolasinac su McKennie non sia stata nemmeno considerata. Il VAR doveva servire a sfrondare i dubbi e a prendere decisioni giuste. Poi si vedono alcuni episodi e ovviamente secondo me i dubbi crescono e salgono e ci si chiede il perché. sarebbe molto utile che un giorno il designatore rispondesse a tutti questi quesiti, a tutte queste domande.
Grazie a Franco Leonetti. Franco, grazie per questo editoriale insieme, un abbraccio grande.
Un abbraccio a te, buon lavoro, a prestissimo.
Noi ci fermiamo, finisce qui lo spazio titolare, tra poco però comincia Rotocalcio e avremo Ivan Cardia. Poi, per i tanti tifosi, soprattutto dell'Inter all'ascolto, oggi ho anticipato l'appuntamento con un avvelenato Raffaele Garinella, così torneremo un po' sulla partita dell'Inter, già mi ha fatto una sua parziale lettura che poi ovviamente vi farò rifare in diretta così la condividiamo. E poi collegamenti naturalmente anche per gli arrivi in casa Juventus con Camillo De Micheli, Salem Valnegri, insomma gli argomenti non mancano, i collegamenti neppure, vi aspetto per Rotocalcio.